È giovedì 18 gennaio 2024. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
La prima parte del nostro programma è dedicata all'attualità. Commenteremo i primi risultati, per nulla sorprendenti, delle elezioni primarie negli Stati Uniti. Quindi ci occuperemo delle elezioni presidenziali che si sono tenute sabato scorso dall'altra parte del mondo, a Taiwan, e dei possibili cambiamenti che queste elezioni potrebbero portare. Nel segmento scientifico del nostro programma introdurremo uno studio condotto sui roditori, volto ad analizzare il romanticismo umano. Ed infine ci occuperemo di un fenomeno molto interessante, l'aumento della popolarità delle canzoni in lingua non inglese negli Stati Uniti.
Carmen, avremmo dovuto conservare la storia dei roditori come modello per il romanticismo umano, per San Valentino.
Sono sicura che troveremo qualcosa di più adatto per celebrare la festa di San Valentino. Ora, invece, dimmi di cosa parleremo nella rubrica Trending in Italy?
Parleremo di un dibattito che di recente ha infiammato la politica italiana, quello relativo al reato associato al saluto fascista. La controversia è stata innescata da una cerimonia di commemorazione tenutasi a Roma per onorare tre militanti neofascisti uccisi negli anni 70. Successivamente ci sposteremo a Venezia, dove l'amministrazione comunale ha annunciato una serie di restrizioni per affrontare il problema del turismo di massa. Una di queste misure prevede la fissazione di un limite massimo al numero di partecipanti nei gruppi turistici che visitano la città.
Bene, senza ulteriori indugi, apriamo il sipario.
Donald Trump vince le primarie repubblicane in Iowa.
Lunedì scorso, Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane dell'Iowa con un margine senza precedenti. Ha ottenuto il 51% dei voti contro il 21% di Ron DeSantis e il 19% di Nikki Haley. L'Iowa è il primo stato a votare per determinare se l'ex presidente può assicurarsi la terza nomination presidenziale consecutiva del suo partito. Trump è in testa in quasi tutti i gruppi demografici e in ogni tipo di comunità. Ha ottenuto il 32% tra i laureati contro il 30% della Haley. Ha dominato anche tra gli elettori senza laurea. Si è imposto con il 45% sul 33% di Haley tra i moderati autodefiniti. E ha conquistato la maggior parte degli elettori nelle comunità urbane e suburbane. La battaglia in Iowa per strappare il partito a Trump è stata la più costosa mai registrata. Sono state spese decine di milioni di dollari in pubblicità. Nonostante ciò, Donald Trump ha ottenuto una vittoria schiacciante, senza precedenti, pur avendo saltato i dibattiti delle primarie del GOP. Trump si è assicurato la vittoria perché i suoi elettori hanno espresso un entusiasmo maggiore rispetto a quello dei suoi rivali.
Nonostante i risultati dell'Iowa fossero prevedibili, un dominio così assoluto non me l'aspettavo.
Io non sono per niente sorpresa. Tutti i recenti sondaggi indicavano un notevole margine di vittoria per Trump.
Al di là dei numeri, sono scioccato dal livello di fedeltà dimostrato dai suoi sostenitori.
Nonostante le 91 accuse di cui dovrà rispondere in 4 processi penali?
Sì. I suoi sostenitori in Iowa sono così fedeli che il 71% di loro dice che lo considererebbe idoneo a ricoprire la carica di presidente anche se venisse condannato per un reato.
C'è solo una spiegazione possibile per una cosa del genere. Non credono che abbia commesso nessuno dei crimini di cui è accusato.
A me viene in mente anche un'altra spiegazione. Siamo di fronte al culto della personalità.
Non c'è differenza tra le due cose, Alessandro.
Che dire? Aspettiamo i risultati delle primarie del New Hampshire del 23 gennaio. Se Haley non le vince, per lei è finita. Nonostante le pressioni della Cina, Taiwan elegge un presidente che si oppone all'unificazione.
Sabato, le elezioni generali a Taiwan hanno consegnato la presidenza al Partito Democratico Progressista per la terza volta consecutiva. Considerato che il DPP promuove l'identità separata dell'isola, questo risultato conferma che la vivace democrazia del paese si è allontanata ancora di più dalla Cina e dal suo sogno di unificazione. Lai Ching-ten, ex medico e attuale vicepresidente, sarà il nuovo presidente di Taiwan. Pechino lo considera un convinto separatista e aveva avvertito che un voto per il DPP avrebbe rappresentato un voto per la guerra. Tuttavia, le vessazioni della Cina nei confronti di Taiwan hanno solo rafforzato il desiderio dell'isola di proteggere la propria indipendenza di fatto. Si prevede che la Cina continuerà a tentare di manipolare la politica di Taiwan con disinformazione, minacce e pressioni economiche. Tuttavia, i risultati delle elezioni indicano che la maggior parte dei taiwanesi vede il proprio futuro altrove e vogliono che il governo costruisca collegamenti con il sud-est asiatico e l'Europa.
Mi sembra chiaro che la vittoria di Lai costringe Xi a fare i conti con la mancanza di progressi. A questo punto, quale sarà la prossima mossa del leader cinese? Andrà in guerra?
Di certo la Cina continuerà a manipolare la politica di Taiwan.
Con disinformazione e minacce?
Sì. E probabilmente anche con pressioni economiche. La guerra, ovviamente, non è inevitabile, Alessandro. potrebbe essere meno probabile in questo momento, con la Cina impegnata in un'economia disastrata e gli Stati Uniti in guerra in Europa e in Medio Oriente.
Ma, come ho detto, il signor Xi dovrebbe riconoscere la mancanza di progressi, per quanto sia imbarazzante per lui.
Beh, il signor Xi potrebbe anche trovare un modo per rivendicare la vittoria alle elezioni.
Sarebbe davvero difficile.
Beh, tieni conto di questo. Se consideriamo che il terzo candidato, Ko Wen-je, ha ottenuto il 26% dei voti, con una vaga attenzione a una via di mezzo nelle relazioni con la Cina, il signor Lai ha vinto con appena il 40%.
Ma dai, questo è un modo patetico di rivendicare una vittoria.
Non è un modo patetico, Alessandro, è un modo politico.
Gli scienziati studiano i roditori come modello per le relazioni sentimentali umane.
Un nuovo studio, pubblicato il 12 gennaio sulla rivista Current Biology, cerca di ottenere nuove informazioni su cosa accade nel cervello umano per rendere possibili le relazioni intime. Gli scienziati hanno utilizzato una tecnologia di neuroimmagine all'avanguardia per analizzare il comportamento di un roditore chiamato arvicola delle praterie, noto per essere in grado di instaurare relazioni monogame come gli esseri umani. Nel cervello delle arvicole sono stati impiantati sensori a fibre ottiche per rilevare la dopamina, una molecola nota per mediare le risposte di ricompensa e piacere nel cervello. Gli scienziati hanno condotto una serie di esperimenti in cui le arvicole dovevano premere delle leve per accedere al loro compagno o a un'arvicola sconosciuta situata dall'altra parte di una porta trasparente. Ebbene, i sensori hanno rilevato maggiore rilascio di dopamine nel cervello quando i roditori si riunivano al loro compagno. Quantità di dopamine più basse quando l'incontro avveniva con un'arvicola sconosciuta. Inoltre, alcune coppie di arvicole sono state separate per 4 settimane, per poi essere riunite. A quel punto i livelli di dopamine non erano più così alti, nonostante le arvicole si riconoscessero a vicenda.
Finalmente abbiamo capito cos'è l'amore.
Beh, mettiamola così. Pare che gli scienziati abbiano scoperto la firma biologica del desiderio.
Sì, certo, hai ragione. Ad ogni modo, si tratta di uno studio molto interessante, Carmen.
Sì, lo è. E ha importanti implicazioni per la creazione di legami e per coloro che hanno difficoltà ad andare avanti dopo un lutto. È pur vero che bisogna ancora capire come questi risultati possano essere applicati agli esseri umani.
Se non ricordo male, studi precedenti hanno dimostrato che questa stessa area del cervello negli esseri umani si accende quando si stringe la mano del proprio compagno. Certo, Devo ammettere che è strano pensare ai roditori come modello per il romanticismo umano.
Effettivamente non è un modello molto appropriato. Tuttavia, le arvicole della prateria sono state ampiamente studiate nel campo del legame sociale.
Per via della loro abilità a intrecciare relazioni monogame?
Sì, a parte gli esseri umani, la monogamia è piuttosto rara nei mammiferi.
Nel 2023, negli Stati Uniti, è cresciuta la popolarità per le canzoni in lingua non inglese.
Secondo il 2023 Luminate Year-End Music Report, gli ascoltatori sulle piattaforme di streaming musicale abbracciano sempre di più la musica in lingue diverse dall'inglese. Il rapporto di Luminate ha rilevato che i contenuti in streaming in lingua inglese negli Stati Uniti sono diminuiti del 4,8% nel 2023, mentre è cresciuto l'interesse in particolare per la musica in lingua spagnola e giapponese. Luminate è una società che fornisce dati relativi al settore dell'intrattenimento. I suoi database contengono informazioni compilate da oltre 500 fonti. Secondo il rapporto, l'industria musicale mondiale ha superato i 4.000 miliardi di streaming nel 2023, segnando un nuovo record in un solo anno, con un aumento dei flussi globali del 34% rispetto al 2022. L'inglese è ancora la lingua principale per la musica a livello globale. Rappresenta il 54,9% dei 10.000 brani più ascoltati a livello globale nel 2023. Ma altre lingue stanno guadagnando terreno. Secondo il rapporto, le principali lingue più diffuse a livello globale nello streaming musicale dopo l'inglese sono lo spagnolo, 10%, l'hindi, 7%, il coreano, 2,4% e il giapponese, 2,1%.
Sai cosa ho trovato particolarmente interessante in questo rapporto?
Quali tipi di musica internazionale vengono scaricati negli Stati Uniti?
Oh, questo è facile da indovinare. Peso Pluma, Eslabón Armado, Fuerza Regida. La lista è infinita. In realtà, quello che ho trovato interessante è scoprire chi ascolta questi artisti e perché.
Direi che sono le generazioni più giovani. E cosa intendi per perché? Vuoi dire perché li ascoltano?
Esattamente. Il rapporto ha rilevato che il 63% della generazione Z e il 65% dei millennials concordano sul fatto che ascoltano nuova musica per sperimentare nuove culture e prospettive.
Questo è molto interessante, davvero.
E non è un fenomeno che riguarda solo gli Stati Uniti. Anche gli europei ascoltano musica internazionale. Per esempio, l'Afrobeat è uno dei generi musicali in più rapida crescita al mondo, con un aumento del 26,2% lo scorso anno. È estremamente popolare in Europa, in particolare in Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia e Portogallo. il dibattito sul saluto romano.
La scorsa settimana si è discusso ampiamente del saluto romano, meglio identificato come saluto fascista. Questo gesto, che non ha origine dall'antica Roma, risale al periodo in cui Benito Mussolini governava l'Italia dal 1922 al 1943. Dopo la caduta del regime fascista, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il saluto è stato dichiarato illegale in Italia, per evitare qualsiasi tentativo di rinascita del fascismo. Tuttavia, la cronaca italiana è costellata di casi in cui nostalgici del regime adottano il saluto romano, spesso ignari delle conseguenze legali del loro gesto. L'episodio più recente è avvenuto domenica 7 gennaio a Roma, durante una commemorazione dedicata a tre militanti fascisti uccisi alla fine degli anni 70. Circa 1000 attivisti di destra, in gran parte uomini, hanno partecipato all'evento vestiti di nero, schierati in formazione militare e rispondevano presente con il braccio teso verso l'alto in onore di tutti i camerati caduti. Le immagini di questo raduno hanno fatto il giro del web e scatenato numerose discussioni, soprattutto in ambito politico.
Assolutamente. L'opposizione di centro-sinistra ha condannato fermamente l'accaduto a Roma e ha criticato aspramente la maggioranza di destra per non aver fatto altrettanto.
Mi pare che il principale partito di governo, Fratelli d'Italia, sia effettivamente rimasto in silenzio.
Proprio così, Carmen. L'unico commento è stato fatto da Ignazio La Russa, presidente del Senato, che ha affermato che non è detto che questi gesti costituiscano un reato. Questa affermazione mi ha profondamente sorpreso. Credo che la legge in proposito sia chiara.
In realtà la questione è piuttosto complessa dal punto di vista legislativo.
In che senso?
Da quello che so, negli ultimi anni i giudici hanno interpretato la legge stabilendo che è un reato solo se c'è un reale rischio di riorganizzare un nuovo partito fascista o di perseguire obiettivi antidemocratici e discriminatori.
Si tratta di un intento piuttosto difficile da dimostrare in tribunale.
Non so risponderti. Tuttavia, in Italia continuano a proliferare luoghi e pratiche legate alle cerimonie post-fasciste. Penso ai pellegrinaggi a Predappio, la città natale di Mussolini, o ai cortei a Dongo, dove il dittatore e i suoi gerarchi furono arrestati.
Sì, in effetti si tratta di tendenze piuttosto inquietanti.
In queste situazioni credo che spetti alla magistratura italiana trovare un modo per equilibrare la protezione della libertà di espressione e la prevenzione della diffusione di simboli o gesti legati a ideologie fasciste.
Hai assolutamente ragione, ma nel frattempo la società e la politica non possono starsene con le mani in mano.
Ovvio, entrambe devono impegnarsi attivamente nella lotta contro qualsiasi forma di estremismo e condannare apertamente qualsiasi rievocazione nostalgica legata al passato totalitario. Purtroppo, al momento, sembra che la destra italiana al governo non stia svolgendo questo compito in modo adeguato.
Nuove regole a Venezia. Gruppi turistici ridotti e stop ai megafoni. Hai sentito? Con una mossa che definirei audace, il Comune di Venezia, sotto la guida del sindaco Luigi Brugnaro, ha annunciato una serie di nuove restrizioni per affrontare le crescenti preoccupazioni legate al turismo di massa, che entreranno in vigore a partire dal prossimo giugno. L'amministrazione cittadina ha deciso di fissare il limite massimo di 25 persone per ciascun gruppo che visita la città. Inoltre ha stabilito che le guide turistiche che conducono visite nella città lagunare non potranno più utilizzare microfoni e altoparlanti durante le escursioni. Questa decisione è stata presa per evitare disagi e prevenire il sovraffollamento delle affascinanti calli, dei pittoreschi ponti e delle storiche piazze di Venezia, che rendono difficile la circolazione pedonale nella città lagunare, unica al mondo. Le nuove disposizioni si applicheranno non solo al centro storico, ma anche alle isole circostanti, tra cui le celebri Murano, Burano e Torcello.
Non sono certa di essere d'accordo con queste nuove restrizioni.
Perché? C'è qualcosa che ti preoccupa?
Limitare i gruppi turistici a 25 persone porterà inevitabilmente a un aumento complessivo del numero di gruppi distribuiti per la città, il che potrebbe generare ulteriore confusione e caos.
Ma l'obiettivo del comune sembra proprio essere quello di garantire che non ci sia una concentrazione eccessiva di visitatori nello stesso luogo e nello stesso momento.
Ho capito, ma ciò non vuol dire che lo scopo verrà raggiunto automaticamente. Capisci cosa intendo?
Non ne ho la più pallida idea.
Il regolamento comunale non impone una distanza specifica tra i gruppi turistici. Inoltre, il divieto sull'uso di microfoni e altoparlanti da parte delle guide turistiche potrebbe ridurre la loro capacità di comunicare in modo efficace e influire negativamente sull'esperienza dei visitatori.
Capisco il tuo punto di vista, Carmen, però bisogna tenere in considerazione anche le esigenze dei veneziani.
Hai ragione su questo.
Loro hanno il diritto di vivere senza essere disturbati dal chiasso dei gruppi turistici e di potersi muovere liberamente senza rimanere bloccati per ore in una strada affollata da gruppi di 40 o 50 persone.
Queste misure da sole non risolveranno tutti i problemi di Venezia.
Indubbiamente. Nonostante ciò, ritengo che rappresentino un importante passo in avanti verso un turismo più sostenibile. Inoltre, il comune era obbligato a mandare un segnale deciso.
Mandarlo a chi?
Principalmente all'UNESCO. Da anni l'Organizzazione delle Nazioni Unite minaccia di inserire Venezia nella lista dei patrimoni mondiali in pericolo, a causa di politiche di gestione del turismo ritenute inefficaci. Nel 2023 questa minaccia era quasi diventata realtà, ma fortunatamente le autorità locali hanno promesso di fare di più e credo lo stiano già facendo.
Saluti a tutti e ci vediamo alla prossima!
Eh sì, Carmen, che freddo, eh?
Continuerà!
Sì, arrivederci, ciao!